Aggiornamenti continui in questo martedì, Alessandro. Anche oggi abbiamo un giocatore protagonista del mercato, almeno in queste ore, perché si accende sempre di più la lotta per portare Bremer. Da una parte a Milano sponda Inter, ma dall'altra occhio alla Juventus, perché c'è anche un'ultima ora. È stata formalizzata l'offerta al Torino per il difensore, quindi per Bremer offerti dal club bianconero 40 milioni di euro più 7 di bonus per un'operazione complessiva. Dunque, che si aggira attorno ai 47 milioni di euro, deciderà Urbano Cairo, questa l'ultimissima su Bremer.
E sul nostro sito, infatti, l'abbiamo già scritto Lorenzo Di Benedetto, due minuti fa l'ha pubblicato: Gleison Bremer si allontana dall'Inter perché a questa offerta della Juventus da 40 più 7 l'Inter non rilancerà e si fermerà al 30 più 5 di bonus più il cartellino dei Casadei con il ricompra. Possibile a questo punto, scrive Lorenzo Di Benedetto, che la società di via della liberazione possa trattenere Skriniar, dato che il Paris Saint Germain non si è più fatto sentire per lo slovacco.
Ne parliamo con i prossimi ospiti, quindi vado a salutare subito Antonio Di Gennaro, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Daniele Garbo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buongiorno a tutti.
E Mario Mattioli, ciao Mario.
Buona, saluto a tutti.
Sera.
Allora, riparto proprio da te, Mario Mattioli. Dunque, leggevamo di questa offerta formalizzata da parte della Juventus al Torino per Bremer. Parliamo di una cifra dunque di 47 milioni complessivi, ma non sono un po' troppi per questo giocatore?
Ma sai, io con la Juventus mi meraviglio più di niente. Dopo che sono riusciti a regalare di Bala zero, a questo punto faccio fatica a giudicare in maniera storicamente come era un tempo la gestione del mercato dei calciatori, che abbiamo un mercato, non piace dirlo, però è diciamo così, per cui non mi aspetto niente. Certo, è un prezzo abbastanza alto perché Bremer, pur avendo fatto ottimi campionati, l'ultimo soprattutto del Toro, però a livello internazionale non sappiamo che reazioni possa avere. Però se i dirigenti juventini, dopo aver lasciato costo zero di Bala, pensano di spendere 50 milioni per Bremer, vuol dire che evidentemente ne hanno cognizione.
Sentiamo anche Antonio Di Gennaro. Antonio.
Ma viste diciamo, i prezzi anche negli ultimi anni dei difensori, soprattutto anche esteri, diciamo sì, i 35 potevano essere quelli che hanno aperto l'Inter, potevano essere diciamo in linea con il giocatore, perché veramente ha fatto un campionato strepitoso. Però in questo caso la Juventus ha dalla sua i soldi di De Ligt, quindi giustamente gli serve un difensore di un certo livello, anche secondo me ne servirà un altro. Per completare, perché De Ligt è andato via anche Chiellini, c'è Gatti che è in prospettiva anche della nazionale, però diciamo un po' acerbo per la Serie A, quindi ci vorranno due difensori, con Bonucci che ha 35 anni, qualche cecchino ce l'ha, quindi per essere tranquilli di un difensore. Sono tanti, però secondo me li può valere e può soltanto migliorarsi questo calciatore, perché veramente può giocare un difesa a 3, a 4, diciamo anche a 2, perché oggi insomma nel calcio diciamo anche europeo e anche italiano si rischia molto, no, nell'uno contro uno, quindi in questo caso. Poi quello che ha fatto nel Torino, proprio per come ha giocato, per come intende giocare, ha sempre fatto così Juric, insomma a livello individuale lui nei duelli diciamo sì, è stato sì, fantastico, e quindi credo sia un acquisto importante, anche se lui si era proposto all'Inter, ma in questo caso c'è un discorso prettamente economico e Cairo giustamente guarda anche alle casse della società.
Antonio, però così salta un altro patto di Marotta, voglio dire, dopo quello con Dybala anche Bremer sembrerebbe sfumare, che succede?
Dybala era il primo, poi ovviamente l'arrivo di Lukaku, anche se in prestito per un anno, ha fatto sì che non diventasse una priorità, ma un qualcosa che potesse venire dopo, anche perché poi lì con l'arrivo di Lukaku doveva per forza cedere, non so se cederà o Dzeko, lo stesso Sanchez, quindi questo Dybala diventava un discorso diverso, dove giustamente si è inserita la Roma, perché proprio il giocatore, beh, ovviamente l'artefice è stato Mourinho, che ha individuato in Dybala quello che può riaccendere, già una tifoseria riaccesa dall'anno scorso, le 36.000 abbonati che ha fatto fino adesso, però Dybala credo che sia veramente il giocatore ideale in una Roma che deve per forza migliorarsi.
Daniele Garbo.
Ma guarda, l'Inter mi sembra che dopo un avvio scoppiettante con il ritorno di Lukaku, che ha ovviamente acceso la fantasia dei tifosi nerazzurri, sia rimasta un po' al palo, perché per quanto riguarda Dybala è rimasta col cerino in mano. Per quanto riguarda Bremer mi sembra che la conclusione sia analoga. Non riesce a vendere Skriniar, perché l'Inter ha anche l'esigenza di vendere, perché altrimenti non può fare mercato. Insomma, se rimane con Skriniar lì col cerino in mano, il PSG è sparito, non si fa più vivo, sono problemi, perché non è che l'Inter solo con l'acquisto di Lukaku può pensare di essere tornato competitivo ai massimi livelli. Secondo me qualcosa insomma le manca ancora, forse. Però insomma, io credo che francamente ormai siamo abituati a vedere per dei difensori delle cifre che una volta eravamo abituati a vedere pagate per gli attaccanti, che sono quelli che fanno i gol, che sono i giocatori che infiammano i tifosi, no? E adesso invece i difensori hanno delle quotazioni pazzesche. Io credo che questa quotazione di Bremer sia francamente eccessiva. Se dovesse andare in porto, ma mi sembra che l'aria sia quella, il grande trionfatore è sicuramente Urbano Cairo, perché insomma incassare una cifra del genere da un eccellente difensore come Bremer, che ha fatto
Daniele?
Sarebbe veramente una grande impresa per Cairo.
Alessandro.
Comprare bene è importante, ma è importante pure vendere bene, soprattutto in Serie A, dove riesce a fare mercato quasi solo chi vende.
E non è facile. Comprare è facile, vendere è difficile, ragazzi.
Secondo voi, ecco appunto, la Juventus ha venduto bene De Ligt?
Per me sì. Anche visto, insomma, le annate non sono state eccezionali per come lui era arrivato alla Juventus, sia per quanto riguarda il rimborso economico che a livello contrattuale, che è rimasto tale, perché al Bayern prende, diciamo, credo 5 anni 12 milioni, quindi è una cifra importante. Però il Bayern ovviamente dopo si è sbloccato Lewandowski, può anche loro agire anche a livello economico, e secondo me gli 80 milioni sono quelli giusti, anzi, visto, ripeto, gli ultimi campionati, secondo me è andata ancora meglio della Juventus.
Sentiamo anche Mario Mattioli su questo.
È giustissimo quello che ha detto Toglio. È chiaro che lui, soprattutto l'ultimo, io ho contato 5 o 6 quaglie importanti, che ha portato da te tanti gol per errori di piazzamento e quant'altro. Però sai, se hai un contratto, c'hai una clausola che parla di 120 milioni. Chi va a acquistare dovrebbe saperlo e non tirare. Qua il Bayern si è presentato con 60 milioni di offerta, a quel punto lì la Juve, fermo restando che il giocatore ha detto voglio andare a vincere qualche cosa, e già questo detto da un giocatore della Juventus farebbe venire in mente che avrebbe potuto fare in situazioni diverse un anno coltivare il giardino, per cui sai, io l'ho trovato molto, molto poco elegante, considerando che lui ha percepito 11 più 1, 12 milioni l'anno. E, sai, me ne vado perché voglio andare a vincere qualche cosa da una società che si chiama Juventus. Non l'ho trovato particolarmente elegante. E, la Juve ha venduto bene, sì, ha venduto bene nella misura in cui doveva vendere. Il giocatore se ne vuole andare, i contratti abbiamo già visto da anni, i contratti valgono quanto Kleenex usato ormai, per cui andiamo avanti. Anche parlate dell'Inter, che dopo Lukaku non ha fatto colpi, ma se si tiene Skriniar, al di là del fatto che avrebbe voluto ammortizzare, ma se si tiene Skriniar, perché è una squadra più che completa, anzi rinforzata rispetto allo scorso anno.
Sì, da due punti dal Milan alla fine.
Sì, anche se avete citato.
C'era il commento presente che la vedeva lontanissima. È finita a due punti, ha messo alla fine Lukaku. Volevo interpellarvi su una questione. Dobbiamo passare a altre squadre, ma
sì,
poi c'era questa.
Poi recuperiamo
news,
anche qualche messaggio, lo dico agli ascoltatori, perché oggi insomma abbiamo avuto un po' meno tempo per dar spazio anche a loro, ma abbiamo tante domande per voi.
Però pure
poco.
Su questo si esprimeranno, sì. Secondo te, gli ascoltatori, secondo me gli ascoltatori. Enrico Sacchi, la mancanza di meritocrazia nel nostro calcio. Lui ha criticato aspramente Coverciano. È arrivato arrivata la risposta di Olivieri, che ha detto: sì, Arrigo, sbagli, i bravi allenano. Sa che cosa diceva Insunto? Da noi il figlio di Ancelotti, che gli fa da secondo al Real Madrid, si è dovuto prendere il patentino UEFA Pro in Scozia, e allenatori come Klopp o Nagelsmann, che non hanno giocato ad altri alti livelli, da noi non sarebbero mai potuti divenire allenatori, e dice che in soldoni serve giocare in Serie A e Serie B per diventare allenatore in Italia, e quindi l'allenatore italiano tipo fa parte di una casta. Voi siete d'accordo con questo o vedete un giudizio troppo severo da parte di Sacchi?
Sentiamo Daniele e poi Antonio Di Gennaro. Daniele.
Ma onestamente Arrigo Sacchi la dimostrazione che non è così, perché lui non è stato un calciatore di alto livello ed è stato invece un grandissimo allenatore. Quindi io credo che se un allenatore è bravo, il fatto che sia stato un calciatore ad alti livelli, secondo me non è così fondamentale, voglio dire. Certo, può aiutare, perché sicuramente il fatto di aver conosciuto il campo da calcio da protagonista, ovviamente, Antonio ha giocato ad alti livelli, lo sa, sicuramente è importante, però non è decisivo. Come avete detto, ci sono grandissimi allenatori, cioè ad esempio Guardiola è stato un grande calciatore, è stato un grandissimo ed è un grandissimo allenatore. Klopp non è mai stato un grande calciatore, eppure è diventato un grandissimo allenatore. Quindi tante volte abbiamo visto grandi calciatori che hanno provato a diventare allenatori e non ci sono riusciti, perché non sempre chi è stato un grande calciatore può diventare un grande allenatore, mentre è successo tante volte che uno che non sia stato un calciatore neanche a livelli modesti, normali, sia diventato un grande allenatore, e proprio Arrigo Sacchi ne è la dimostrazione, voglio dire, è evidente, no?
Antonio Di Gennaro.
Sì, Daniele, è un'analisi giusta. C'è il discorso di Coverciano perché riguarda il punteggio, no? Che quando arrivi lì, io l'ho fatto il UEFA ovviamente nel 2000, che poi andò a fare il secondo con Terim, c'è un punteggio iniziale, chi ha giocato a calcio magari è più avvantaggiato, però sono d'accordo, perché chi ha le idee, chi ha ovviamente questa capacità, pur non essendo stato un calciatore, ha nominato Sacchi, ha nominato Klopp, Malesani, Sarri, Zaccheroni, che poi hanno fatto e hanno vinto, anche hanno dato anche un impronto alla mentalità. Però ragazzi, non è bisogna dirla anche tutta, perché bisognerebbe anche dire quelli che vanno a allenare perché portano gli sponsor, magari sono scarsi, diciamola tutta. Allora magari in questo caso si potrebbe trovare una via di mezzo, perché a livelli anche magari meno altosonanti, parlo della Serie A, forse in B, ma in C tanti fanno così, che vanno ad allenare e tolgono il posto allenatori anche bravi che hanno delle idee importanti.
Allora recuperiamo anche qualche domanda. Ragazzi, chi è che voleva? Mario, vai. Sì,
sì, scusate, Di Gennaro ha toccato un argomento fondamentale, il punteggio. Io stesso ho fatto il corso sia di terza che di seconda, ho preso l'UEFA B, ma l'UEFA B l'ho preso non perché io abbia allenato o giocato, perché allo Spagna feci male subito, per cui ciccia. Mi sono salvato perché ho lottato un tantino per far valere le maglie azzurre che poi io ho preso nell'Atletica Leggera, altrimenti non mi sarei potuto neanche avvicinare, perché specialmente in UEFA B, se non hai un punteggio che ti deriva dalla tua carriera, fai fatica a entrare. Poi se sei bravo, e sei bravo nelle varie esposizioni, tattiche e spiegazioni, diventi qualche duro. Ma io non ho dubbi, non ho per il suo lingua a dire che un calciatore di grandissimo spessore internazionale, e gli ho fatto i compiti io, perché non è capace di fare un tubo, poverino, ed è arrivato prima di me, però io mi batto insieme, gli ho fatto i compiti io, questo per dire. Però lui è andato primo perché aveva anche piatti in Serie A, aveva coppe vinte, nazionale e quant'altro. Questo è importante nella valutazione iniziale.
Assolutamente. Allora andiamo appunto a qualche domanda per voi da parte degli ascoltatori. Il 7-1-0 finale vi chiede, riparto da Antonio Di Gennaro, senza De Ligt alla Juve e senza Skriniar all'Inter, poi questo lo vedremo perché insomma ancora dobbiamo capire se partirà o meno, il Milan si ritrova a questo punto la difesa più forte della Serie A?
Ma deve finire il mercato, certo. L'Inter, se non dovesse arrivare a breve, cosa che vedendo anche, come si diceva prima, il discorso economico può essere in difficoltà, c'è anche ancora Milenkovic, che la Fiorentina credo sia anche lì in uscita, perché l'anno scorso aveva firmato un altro anno di contratto affinché desse una mano alla Fiorentina, ma con l'ipotesi appunto di andare via il prossimo anno, che è questo. E quindi un giocatore magari diverso, però di affidamento, che ha fatto buoni campionati. Poi ci sono i difensori, diciamo, esteri, si parla di Paolo Torres, di Gabriel dell'Alpina, Paolo Torres del Villarreal, che sono difensori mancini che potrebbero interessare sia il discorso Juve, perché andando via Chiellini, ma anche lo stesso Inter, o in questo caso magari il Milan con Tanganga. Se arriva Tanganga, credo che sia al completo, perché c'è dentro di Kiar, Tomori ha fatto benissimo, Kalulu che può giocare sia terzino che centrale, quindi credo che in questo chi deve lavorare di più sul discorso difensivo è appunto la Juventus, e credo anche l'Inter, al di là che possa andare via Skriniar.
Allora vado con un'altra domanda e torno da Daniele Garbo. Il Milan con De Ketelaere rimane da scudetto oppure serve altro? Daniele?
Ma secondo me in questo momento, ovviamente a mercato ancora non completato, credo che il Milan sia nella rosa dei favoriti, sia al terzo posto, onestamente, credo alle spalle dell'Inter e probabilmente anche della Juve, però credo che il Milan farà qualcos'altro, perché non posso pensare che la squadra campione d'Italia sia contenti di essere al terzo posto tra i favoriti per lo scudetto, insomma, anche perché dovrà affrontare una stagione importante, una Champions League che col nome che ha il Milan non può affrontare a cuor leggero, perché non può evidentemente fare le figure che ha fatto, la figura che ha fatto l'anno scorso, dove è arrivato addirittura quarta nella sua fase a gironi. Il Milan ha bisogno, ha un nome tale che è obbligato a onorare il suo blasone, quindi sicuramente il Milan farà qualcos'altro, non solo per il campionato ma anche nell'ottica Champions League.
Allora, un'altra domanda, stavolta la facciamo a Mario Mattioli. Mario da Andria dice: ma tra tutte queste offerte di Juventus ed Inter, la volontà di Bremer conta qualcosa? Mario, alla fine decide Cairo in base all'offerta?
Sì, ma lui non si è mai espresso in maniera chiara. Dice che preferirebbe l'Inter, sembra. Però sai, hai da scegliere tra Inter e Juventus. È un bello andare indubbiamente a Torino, non dovrebbe neppure cambiare casa, per cui hai anche una questione logistica che ti aiuta, però credo che per un calciatore che ha giocato 4 campionati, 5 del Torino, l'una o l'altra valgano alla stessa maniera, anche se al momento l'Inter appare un pochino più attrezzata, però credo che per un giocatore sia importante andare e partecipare a un'avventura, un'avventura non scritta ancora, perché la Juve è un momento di ristrutturazione, per cui un calciatore che arriva nel momento di ristrutturazione e riescono a vincere qualche cosa, beh, è una soddisfazione personale indubbiamente superiore.
Una domanda di Paolo da Milano: con lo scenario di Bremer alla Juventus e Skriniar che resta all'Inter, dato che l'Inter ha l'esigenza di vendere entro il 2023 per una cifra di 60 milioni, produrre questo attivo, non vendendo Skriniar che va in scadenza nel 2023, come pensa di ricavare questi 60 milioni? Lo chiederei ad Antonio.
Devi vendere un pezzo pregiato, che può essere Barella, Lautaro. Queste sono situazioni che purtroppo questo club lo sa, anche perché ha avuto anche momenti molto più difficili, quindi la bravura di Marotta, diciamo tutto il management, che ha ridotto il debito pur vincendo, anche questo credo sia importante. E 60 milioni è una cifra forte che Skriniar poteva compensare, e quindi dovrà valutare molto bene. Io credo che alla fine Skriniar andrà via.
Antonio dice che alla fine andrà via. 3318200213, recuperiamo anche un messaggio audio per voi.
Giovanni da Bari, saluto lo studio. Volevo sapere, non si parla più di De Vrij in difesa, è in uscita, potrebbe secondo me andare via De Vrij, Skriniar rimane e prendere Bremer forse, o Milenkovic. E volevo sapere se sulle fasce rimane Dumfries e se è in uscita anche Dzeko, se sapete qualcosa riguardo, perché si parla soltanto dei difensori ovviamente.
Tanti nomi. Antonio,
mi ho dimenticato di un nome,
sì,
di prima, quando ovviamente di uno importante per questa vendita di 60 milioni, c'è anche Bastoni che già si pensava ma che poteva andare via 2 mesi fa, poi è tutto rientrato, quindi anche uno dei tre, se vogliamo realizzare quella cifra, nell'Inter i tre sono Bastoni, Oppress, Skriniar, Barella e Lautaro. E quindi la domanda ma se dovesse andare via De Frey per le sirene inglesi se ne parla anche, però è un po' in stallo ancora questa trattativa. È normale che l'Inter deve compensare, dicevo prima c'è anche Milenkovic che è un giocatore, un profilo un pochino diverso. L'ideale per l'Inter è Bremer, ma è per tutti, perché Bremer, l'ho detto prima, ha dimostrato che può giocare una difesa 3 a 4, è uno che in questo caso è il migliore del campionato, magari non ha grandissima esperienza a livello internazionale, ma secondo me è una sicurezza, quindi tutti vogliono Bremer, ma mi sembra anche normale, perché il giocatore è veramente molto forte.
Allora, domanda dello 030 finale, vado da Mario Mattioli. Negli ultimi 2 anni, scrive, Dybala è stato poco bene, ora che tipo di contributo può dare alla Roma?
Ma Dybala è stato poco bene perché ha preso una infezione Covid violentissima la prima volta, poi si stava riprendendo e ha avuto una ricaduta sempre dello stesso ceppo di Covid pesantissimo, e lui soltanto negli ultimissime settimane si è ripreso fisicamente, perché come voi sapete il Covid attacca muscolatura, attacca la parte nervosa, per cui è difficilissimo uscirne, e Dybala ne era uscito soltanto nelle ultimissime settimane. Io credo che lui, avendo superato il problema Covid, possa rappresentare per la Roma un valore aggiunto enorme, straordinario, un valore aggiunto tale da fargli fare un salto di qualità importante.
Daniele, ti faccio l'ultima, per la Lazio il vero colpo è tenere Milinkovic Savic? Tra l'altro oggi si è parlato di nuovo di lui acquistato la Juve.
Assolutamente sì, e Milinkovic Savic è uno che sposta gli equilibri, cioè se la Lazio dovesse lasciar partire Milinkovic Savic in presenza ovviamente di un'offerta molto 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 alta, chiaramente sarebbe difficile sostituire un giocatore così, perché Milinkovic è uno che illumina il gioco, è uno che fa gol, è uno che sa, che ha visione, che ha personalità, che ha cattiveria, secondo me chi lo prende fa un grandissimo affare, ma se lo tiene la Lazio lo fa lei il grandissimo affare, secondo me, perché è un giocatore fondamentale per Sarri.
Assolutamente. Allora io ringrazio Antonio Di Gennaro per essere stato con noi, a presto.
No, grazie a voi, un saluto a Daniele e a Matti.
Grazie anche a Mario Mattioli. Ciao Mario, grazie.
Saluto a tutti, grazie a voi.
Ciao.
Daniele, ti posso trattenere ancora un po'? Perché
sì,
leggevo che hai twittato anche tu oggi sull'esperienza insomma dell'Italia, degli europei al femminile, sì, più che l'esperienza insomma, purtroppo il fallimento, credo insomma, non è andata bene. Ne parliamo anche insieme ad altri ospiti dopo il break.